Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è giovedì 21 ottobre, una puntata che abbiamo intitolato Fuga dal Myanmar, perché migliaia di persone fuggono dal Myanmar verso l'India, sono soprattutto agricoltori, sono terrorizzati, sono famiglie con bambini e nel frattempo la giunta militare continua ad attaccare la resistenza armata lungo tutto il confine del paese. Le notizie che arrivano da lì ci dicono che il Tatmadaw, cioè l'esercito del Myanmar, ha preso di mira delle aree che ospitano migliaia di civili che si fanno chiamare forza di difesa del popolo. Ci sono delle notizie su quello che farebbero i soldati e anche quartieri residenziali, vengono attaccati, case bruciate, tagliato l'accesso a internet, alle forniture di cibo. E parleremo poi, ci sposteremo un po' più a est, parleremo di Squid Game, la serie più vista a livello mondiale, una serie che ci fa sentire tutti un po' più sudcoreani. Per la piazza online i suggerimenti dalla redazione oggi ci arrivano da Costanza Spocci e sono concentrati su un paio di hashtag e un profilo Twitter in particolar modo. Sul Myanmar c'è un hashtag dominante in questo momento che è What's happening in Myanmar, cosa sta succedendo in Myanmar. C'è un profilo Twitter che potete seguire, at Myanmar Now in inglese, è un'agenzia di notizie indipendente ed è bilingue. E poi ancora Squid Game, che è ovviamente un trend su Twitter. Per i vostri commenti inviate un sms o un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio del mondo. Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando un documento, la fonte è Sky News, di fronte alla prigione di Yangon, Do Kin Lai, la familiare di un prigioniero dice: temevamo per lui e la sua salute, non sapevamo se stesse bene, non abbiamo ancora visto il suo nome sulla lista, ma penso che lo rilasceranno perché è accusato sotto la legge antiproteste. Qualche giorno fa, questa poi comunque è l'ultima notizia, il 19 ottobre, il Myanmar ha rilasciato centinaia di prigionieri che hanno preso parte alle proteste anti giunta quest'anno contro il colpo di stato militare nel paese. E poi c'è la fuga verso l'India di cui abbiamo detto ad inizio trasmissione. Parliamo di tutto questo con Sara Peria, che sta seguendo per la stampa il colpo di stato in questa località dove è vissuta stabilmente per diversi anni. Ha scritto e scrive su Huffington Post, Financial Times e Il Guardian. Buongiorno Sara.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie per essere con noi. Ecco, innanzitutto, chi sono i prigionieri liberati giorno 19? Sappiamo comunque che tra loro ci dovrebbero essere anche attivisti, anche giornalisti, così?
Sì, sono un po' tutti quelli che dall'inizio del colpo militare, dall'inizio delle proteste contro il colpo militare del primo febbraio, erano scesi in piazza, avevano organizzato azioni di protesta, eccetera. Sono circa 5.600 persone. Sono quelli, avendo scorso un po' la lista di chi è stato liberato e di chi era dentro, quelli che avevano condanne intorno ai 2-3 anni, cioè coloro che avevano comunque già ricevuto questa condanna. Il problema però è che comunque non c'è c'è ovviamente stata la contentezza di chi ha potuto riabbracciare i parenti, ce ne sono ancora molti che non hanno potuto rivederli perché sono rimasti, sono soprattutto fra l'altro personaggi noti quelli che sono rimasti dentro. Ma poi c'è un altro dettaglio, ovvero il fatto che ci sono diverse informazioni anche di prima mano di persone che sono state liberate e poi subito riarrestate con altre accuse, quindi è un po' un'azione doppia. Sicuramente comunque un flusso di liberazione di queste 5.600 persone c'è stata. Certo è però che abbiamo notizie molto inquietanti, tutte confermate, sul fatto che comunque chi viene arrestato ha spesso subito torture, e ci sono non pochi casi di morti in prigione durante questa tortura. Ci sono giornalisti, alcuni di quelli che sono stati riarrestati sono proprio di Democratic Voice of Burma e Kitit Media. Quindi comunque sono notizie un po' contraddittorie, ed è interessante che questa liberazione, chiamiamola anche di massa per quanto contraddittoria, è avvenuta sulla scia del rifiuto di ASEAN, cioè l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, che è un po' in qualche modo, seppur più debole, paragonabile alla nostra Unione Europea. Bene, questa associazione ha rifiutato di invitare in una mossa abbastanza senza precedenti il capo generale Min Aung Hlaing.
Ecco, qui diciamo, in qualche modo ha preceduto la mia domanda, questa liberazione e poi in realtà si profila proprio come risultato di una pressione, no, delle ASEAN Group nei confronti dell'attuale regime militare, ma quanto questa, diciamo così, pressione può portare effettivamente ad un ammorbidimento degli atteggiamenti della giunta nei confronti dei suoi oppositori, sia quelli che sono dentro il carcere ma sia anche quelli che sono fuori. Ricordo che Costanza Spocci negli approfondimenti suggerisce un portale indipendente, Irrawaddy News, in cui si possono vedere le foto di decine di educatori, studenti, residenti della regione del Magwe uniti in una veglia a lume di candela mercoledì per protestare ancora contro il governo militare.
Sì, queste sono manifestazioni che comunque continuano coerentemente, insistentemente, proprio dal primo febbraio, soprattutto da marzo, cioè non è una cosa solitaria. Tutto il paese comunque continua a protestare e l'esercito continua comunque a reprimere. Quindi questo sì è un gesto significativo dal punto di vista della pressione internazionale, però non ci sono segni evidenti di una risoluzione di quello che di fatto è una situazione di stallo fra un esercito che continua a reprimere e in questo modo però perde il polso del paese, e una organizzazione di resistenza che si fa sempre più concreta, sempre più forte, e che ha anche adesso preso le armi in mano con tanto di benedizione di quello che è considerato il governo parallelo, cioè composto dai parlamentari eletti e formatosi diciamo su Zoom, il primo governo digitale del sud-est asiatico. Però non ci sono segni, perché abbiamo una lista di morti dei militari che arrivano a circa 1200, ma anche perdite pesanti nei militari inflitte da questa People's Defense Force, cioè da questo esercito che in realtà è composto da tante realtà locali e non rurali, cittadine, che riunisce in qualche modo dei soprattutto giovani che poi sono stati allenati da tutti questi che sono i gruppi ribelli o gli eserciti armati che da anni combattono con l'esercito Tatmadaw, appunto quello nazionale, in una guerra senza fine. Quindi c'è un paese che sta scivolando neanche tanto lentamente verso una situazione di guerra civile in cui nessuno sembra avere la meglio. Qualche analista parla adesso di una cosiddetta operazione Anarata, che è abbastanza inquietante, cioè di una preparazione da parte dell'esercito birmano di un'azione shock contro tutta questa resistenza. Bisognerà vedere. Sicuramente sappiamo che l'esercito birmano ha acquistato armi importanti soprattutto dalla Russia, eccetera. Sappiamo però anche che ci sono stati di fondamentale importanza come la Cina, che confina con il Myanmar e in questo momento, tramite quella stretta linguetta, confina anche con l'Afghanistan, che non ha interesse ad avere instabilità ai suoi confini, e quindi da sempre storicamente finanzia anche i gruppi armati. Bisognerà vedere, naturalmente fa buon viso a catena sotto, ma bisognerà vedere come si comporterà. Comunque anche questi giocatori internazionali sono fondamentali, e il ruolo dell'ASEAN, di questa associazione a livello regionale, è stata importante. Ha giudicato che Myanmar non stesse collaborando e ha dato questo segnale. Poi la verità è che l'ASEAN conta poco, quindi sicuramente non sarà risolutiva. Comunque un segnale c'è stato. Certo, una pressione internazionale maggiore è fondamentale, e soprattutto raccontare gli eventi per quello che possiamo fare noi in maniera coerente, cioè il Myanmar è sparito dall'agenda ma la situazione sta invece deteriorando.
Ecco, a proposito delle notizie, quindi la stretta attualità strettissima che ci arrivano, per quello che è possibile verificarle secondo i residenti di alcune aree, i soldati sparerebbero con lanciarazzi nei quartieri residenziali, bruciano case, tagliano l'accesso a internet, le forniture di cibo, sparano sui civili in fuga. C'è anche una testimonianza, un video su Twitter che ci suggerisce costanza Spocci, un sergente che ha disertato e racconta in questo video che gli ufficiali ordinavano di sparare, uccidere i civili, i soldati distruggere le loro proprietà. Si parla anche di soldati che hanno coperto i loro crimini con dei rapporti post mortem falsificati dopo aver torturato a morte alcuni civili. Sara Perria, questa è la situazione che già anticipavi. Ti chiedo anche la fuga verso il confine in indiano, che tipo di reazioni può provocare nel paese vicino?
Ma fughe in realtà voglio dire si verificano da diversi mesi in diverse direzioni, e in realtà nessuno è particolarmente poi propenso ad accogliere rifugiati. Semmai il problema del rimanere dentro il Myanmar adesso rimane un problema anche di tipo economico, perché non c'è più quello sfogo migratorio che permetteva poi a chi stava fuori di mandare dei soldi, sia perché questa crisi limita i movimenti, sia perché, ricordiamo, tutto questo avviene nel mezzo di una pandemia che in Myanmar è arrivata come una seconda ondata un po' dopo. Quindi sono tutti questi fattori, al di là dell'atteggiamento dell'esercito e di quella che comunque è un'azione di resistenza presente, c'è comunque un fattore economico che sta diventando cruciale, fondamentale, con livelli di povertà che sono saliti del 30% in 2 anni e che sono veramente... hanno subito una escalation proprio a partire da questo colpo di Stato. C'è tutto un sistema sanitario che comunque è al collasso, e sono tutte le istituzioni fondamentali di un paese che vengono meno, quindi in questo senso c'è questo rischio.
Quindi fattori economici che peggiorano enormemente la situazione. Tra l'altro i nostri ascoltatori intervengono anche su un tema che Sara Perria poco fa sottolineava, cioè la sparizione del Myanmar dall'agenda internazionale. C'è un nostro ascoltatore che scrive: purtroppo i militari birmani sono protetti da potenze economiche internazionali che li favoriscono. E noi ringraziamo intanto Sara Perria per essere stata con noi, grazie. Ricordo che Sara Perria segue per La Stampa il colpo di Stato in Myanmar, un paese dove è vissuta per diversi anni, e ha scritto anche per testate internazionali come l'Huffington Post, il Financial Times, il Guardian. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete ancora contattarci via sms anche al numero 355634296. Aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti, ed è il momento interferenze di e con Andrea Borgnino.
Interferenze.
Unda Radio Romania Internațional de Ciales, Muzeul Național de Istorie al României.
Ancora una volta le onde corte sono lo strumento essenziale per dare voce a un'opposizione contro un regime. È il caso di Radio NUG, la voce del governo ombra di Unità Nazionale del Myanmar, che ha iniziato a trasmettere a fine agosto come parte di uno sforzo per tenere informato il paese a quasi 9 mesi dal colpo militare.
This is Radio NUG, the voice of the National Unity Government of Myanmar, broadcasting for the Spring Revolution.
Radio NUG va in onda per 30 minuti, 2 volte al giorno, su diverse bande a onde corte, per essere ricevuta facilmente con piccoli ricevitori multibanda e per superare la censura su internet. La stazione radio prevede di raccontare l'attività del governo di unità nazionale, tutte le quotidiane violazioni dei diritti umani, il movimento per la disobbedienza civile e la campagna a favore della democrazia che guida le proteste antigolpe in tutto il paese. L'NUG è il governo ombra, costituito da membri L'NUG è il governo ombra, costituito da membri della destituita Lega Nazionale per la Democrazia, attivisti e altri appartenenti a minoranze etniche.
Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter, 17.710 MHz daily at 8 a.m. and 25 meter, 12 MHz at 8 p.m. Myanmar Standard Time.
I capi militari del Myanmar hanno subito messo fuori legge la stazione radio il giorno in cui è stata ricevuta per la prima volta. Il Ministero dell'Informazione della Giunta ha rilasciato una dichiarazione ai media affermando che coloro che lavorano o supportano Radio NUG avranno azioni contro di loro in conformità con la legge. Alcuni siti web di notizie locali e diversi social network hanno poi riportato un aumento delle persone che acquistano ricevitori radio dal lancio della stazione. Sono apparse purtroppo anche diverse notizie sui social che hanno riferito che i militari avevano confiscato le radio multibanda che permettono la ricezione dei segnali a onde corte nei negozi nelle settimane dopo il lancio di questa stazione radio.
This is Radio NUG, the voice of the National Unity Government of Myanmar, broadcasting for the Spring Revolution.
L'esercito del Myanmar ha storicamente limitato la libertà di stampa, ma dal rovesciamento del governo a guida civile a febbraio i militari hanno preso di mira i giornalisti, affermano diversi gruppi per i diritti umani. Usare la radio onde corte oggi significa poter raggiungere gli ascoltatori, anche se le autorità tagliano quotidianamente l'accesso a internet.
မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးစစ်အာဏာရှင်ဗီဒိုကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပြချမလုံးချုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သားလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီးနောက်ဆုံးရသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုຫນွေဦးမိုင်မှဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုချိန်ကစတင်ပြီးနောက်ဆုံးရသတင်းအကျဉ်းနဲ့အော်တိုဘားလ၁၉ရက်မနေ့ခင်းကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့
Bonino, che ci ha ricordato che ancora una volta le onde corte sono uno strumento essenziale per dare voce all'opposizione contro il regime, ed era il caso di Radio NUG, voce del governo ombra di unità nazionale, che ha iniziato a trasmettere Myanmar a fine di agosto, e poi dopo qualche settimana il regime militare ha iniziato a requisire tutti i ricevitori onde corte multibanda presenti in quella città. E adesso a Radio Tremondo ci spostiamo un po' più a est e parliamo di Squid Game, la serie più vista a livello mondiale, una serie che ci fa sentire tutti un po' più sudcoreani. Qui a Radio Tremondo il trailer della serie Netflix Squid Game, che sta spopolando dappertutto con tutti, insomma adulti ma anche teenager. Questo insomma causa una serie di preoccupazioni di cui in parte discuteremo, ma che cosa racconta per chi non l'avesse ancora vista la serie, che è la più vista in questo momento a livello mondiale, racconta i complessi e sadici giochi mortali allestiti da una misteriosa organizzazione che prima recluta, poi segrega centinaia di partecipanti per far divertire uomini ricchissimi, ed è ambientata in qualche modo in Corea del Sud. proprio questo è il punto, perché la causa di tutto questo nella serie sono i debiti che 455 persone che partecipano a questi giochi hanno contratto nella speranza di sopravvivere e vincere poi 45,6 miliardi di won sudcoreani, pari più o meno a 30 milioni di euro. Insomma, ne parliamo perché anche nella realtà in Corea del Sud l'indebitamento è un grave problema. Abbiamo con noi Antonio Fiori, professore di International Relations of East Asia e presidente dell'Asia Institute per l'Università di Bologna, autore del libro Il Nido del Falco, Mondo e Potere in Corea del Nord, edito da Le Monnier nel 2016. Buongiorno professore Fiori.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Grazie a lei di essere con noi. Insomma, dicevamo, questa è una serie TV, ovviamente, ma il problema è proprio l'indebitamento e sembra che negli ultimi anni le cose siano molto peggiorate. Peraltro il creatore della serie è un po' ossessionato da questo tema, ha iniziato a lavorarci più di 10 anni fa. Ecco Fiori, la Corea del Sud, lo scrive il Guardian, è un paese in cui chiedere un prestito è tanto facile quanto bere un caffè. Chi lo chiede, a chi e perché?
La questione sostanziale è che lo stesso regista Wang Dong-gyok sostanzialmente ha definito Squid Game come un'allegoria della società capitalistica moderna, e questo è particolarmente rilevante per chi ha già visto la serie e per chi la vedrà, perché sostanzialmente la Corea del Sud è un microcosmo di questo tipo di società. Che cosa significa? Che la Corea del Sud sostanzialmente è un paese che negli ultimi decenni ha avuto una progressione economica fortissima, in particolar modo dagli anni 60 in poi, partendo da un posizionamento, diciamo così, non certo di vertice, perché nel 1961 la Corea del Sud era il secondo paese più povero del mondo. Questa velocissima e fortissima crescita economica ha naturalmente provocato anche delle disuguaglianze sostanziali all'interno della società, che poi si sono esacerbate esponenzialmente con le crisi economiche del 97 e del 2008. E probabilmente è proprio questa situazione che ha fatto sì che i giovani sudcoreani non abbiano o abbiano poche speranze di diciamo così scalare la scala sociale in quel paese, e quindi molto spesso i giovani o coloro che perdono il lavoro o diciamo così i più anziani che si trovano a dover fare i conti con una società molto gerarchica, molto verticistica e sostanzialmente abbastanza ineguale, devono ricorrere ai prestiti che vengono concessi, per chi ce la fa, dalle banche, ma in maniera sempre più frequente dagli strozzini, contribuendo così a un indebitamento ancor più pronunciato di una vasta fetta della società sudcoreana.
Ecco, tra l'altro gli approfondimenti che in questi giorni sono particolarmente ampi in diversi media internazionali, Costanza Spoci ce ne sottopone uno del New York Times che parla proprio della ineguaglianza, diciamo così, sotto il profilo economico e sociale. In questo pezzo si dice che dietro il fascino globale di Squid Game c'è il disagio economico di un paese, e c'è uno dei problemi più gravi è proprio il problema dell'housing, gli alloggi costosi, la scarsità di posti di lavoro, preoccupazioni anche familiari dietro tutto questo. Ecco, c'è anche un discorso da fare appunto sull'housing, professore, e c'è anche una, come dire, nella società coreana c'è anche chi fa ricorso per esempio alle criptovalute, che ultimamente sono al centro anche di altre crisi, penso per esempio al Salvador.
Certamente, assolutamente. La Corea del Sud in questi ultimi anni è balzata agli onori delle cronache come uno dei mercati più vasti di valuta virtuale, e se vogliamo questo naturalmente deve essere inquadrato in una certa maniera, e cioè è fondamentalmente ciò che ci fa capire come le coorti più giovani cerchino di sfuggire alle limitazioni imposte dalla loro società, puntando a un'accumulazione di ricchezza, diciamo così, senza che non preveda alcuno sforzo e che sia anche particolarmente veloce. Ciò, anche ciò, per ritornare alla domanda precedente, contribuisce a una assoluta, a un assoluto indebitamento delle fasce più giovani della società. Per quanto riguarda il problema delle abitazioni, è un problema che è stato sempre rilevantissimo in Corea del Sud, in particolar modo nella capitale Seul. I prezzi delle case sono proibitivi e sono diventati ancora più proibitivi con le modifiche che il mercato del lavoro ha subito immediatamente dopo le due crisi a cui mi riferivo precedentemente, cioè 97 e 2008, che hanno modificato sostanzialmente lo spettro del mercato del lavoro, rendendolo meno stabile di quanto non fosse precedentemente, e quindi non concedendo ai più giovani la possibilità dell'acquisto di una casa, che come in Italia anche in Corea viene vista come un bene garantito e quindi a cui puntare sostanzialmente.
Ecco, diciamo poco fa che il settore dei prestiti è abbastanza fiorente, diciamo così, in Corea del Sud, mi viene da dire non soltanto in Corea del Sud, se consideriamo anche quello che succede a giovani famiglie europee, ma insomma il Los Angeles Times scrive che è difficile avere dati sul settore dei prestiti invece illegali, ma sembrano essere ovunque, questo lo scrive la corrispondente da Seoul Victoria Kim, e però c'è un ente del governo che dovrebbe vigilare su questo settore, sembrerebbe che abbia ricevuto quasi 300.000 segnalazioni di pubblicità, di attività di prestiti illegali e nel 2020, quindi insomma anche un anno fa, è salito al 25% in più rispetto al 2019. Chi controlla tutto questo, se lo controlla, se lo vuole controllare?
Ma il controllo è veramente poco applicato e quindi diciamo che naturalmente non ci sono dei dati certi, e su questo sono assolutamente concorde con quello che lei citava. Non ci sono dei dati certi anche per diciamo così, una questione di sensibilità. In una società come quella sudcoreana, in cui la garanzia del lavoro, avere un lavoro stabile è visto naturalmente come un fattore di particolare importanza, coloro che non ce l'hanno, che ce l'hanno instabile o che addirittura lo perdono, vengono segnati da una sorta di ignominia sociale. E quindi ciò fa sì che il mercato sommerso dei prestiti sia particolarmente rilevante. Non lo si fa sapere, non si fa sapere ai propri conoscenti di essersi rivolti agli strozzini, perché questo è, diciamo così, in coreano si direbbe fa perdere la faccia, è particolarmente difficile da sopportare e determina anche una eliminazione dalla sfera sociale all'interno della quale si è inseriti.
Quindi diciamo che la riprovazione sociale ha una funzione notevole da questo
totale,
punto di vista,
certo.
Ritornando a quello che scrive Los Angeles Times, sembra che non sia comune tra chi offre prestiti illegali chiede agli organi il debitore, che è una cosa come possibile risarcimento che invece si vede nella serie, però qualcuno, uno degli uomini più ricchi della Corea del Sud che si chiama Seo Jung-in, ha raccontato che un paio di decenni fa firmò comunque un contratto in cui impegnava i suoi organi, ecco, proprio per dire che il senso di riprovazione sociale è molto grande. I nostri ascoltatori intervengono, nessuno confonde comunque lo Squid Game con lo Speed Game, ma c'è qualcuno che ha come dire, ha un po' di nostalgia di serie vintage e dice: una volta c'erano Dallas e Beautiful, e non dimenticate che Quark in principio andava in onda dopo Dallas. Mettiamo un po' di ironia, invece è un tema molto grave che continuiamo a seguire. Grazie ancora Antonio Fiori, professore di International Relations di East Asia e presidente dell'Asia Institute dell'Università di Bologna, per essere stato con noi. E si chiude così la nostra trasmissione di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la console Borio Fiore, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Costanza Spocci, Laura Silvia Battaglia che vi parla. E appuntamento domani con Radio Tremondo alle 6.50 con la rassegna stampa e poi alle 11 con gli ospiti. Ed è il momento adesso di Radio Trescenza con Marco Motta. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.